la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:05, iniziamo quest'oggi come sempre con il Lamma e con le previsioni del tempo di questa settimana che si è annunciata particolarmente difficile già da alcuni giorni. Daniele Grifoni, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Diciamo sì, questa settimana dovremmo raggiungere il picco di questa terza ondata di calore. In particolare il picco del caldo atteso tra le giornate di giovedì, ma in particolare venerdì, quando si potranno raggiungere anche 39-40 gradi nelle pianure dell'interno. Fino ad allora non è chiaramente che farà fresco, farà comunque ancora molto caldo, e anche per oggi, per domani si prevedono comunque temperature massime sulle pianure interne fino a 36-38 gradi, un po' i valori che abbiamo registrato anche nella giornata di ieri. Il cielo sarà generalmente sereno, poco nuvoloso, qualche nube attualmente è presente sul nostro territorio, ma tenderà poi a dissolversi nel corso della giornata, quando rimarranno solo dei modesti addensamenti sulle zone montuose. I venti sono generalmente deboli meridionali, mari poco mossi. E una notizia ecco buona è il fatto che poi dal fine settimana, in particolare da domenica, è previsto l'ingresso di correnti più fresche dall'Europa nord-orientale. Questo dovrebbe determinare un calo delle temperature nella prima parte della prossima settimana. Con questo direi è tutto.
Daniele Grifoni, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 13 luglio al 7 agosto, Open Cine, sguardi sul mondo. Il cinema estivo a Scandicci, da lunedì al venerdì alle 21:15, nell'arena estiva del Giardino dell'Acciaiolo.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 16 luglio alle 20:30, dopo il Balacast, incontro con il senatore Graziano Del Rio. Le parole dell'odio, le ragioni della democrazia. A seguire lo spettacolo Proserpina con Matteo Corradini e la partecipazione video della danzatrice iraniana Saba Apori.
Uno spettacolo d'estate a Empoli per celebrare i 100 anni dalla nascita di Dario Fo al Torrione di Santa Brigida, mercoledì 15 luglio in scena L'Usanto Iullare Francesco con Ugo Dighero. Il monologo racconta la vita del santo d'Assisi attraverso il linguaggio del Gran Melot, reinterpretandolo come un personaggio rivoluzionario e giullare di Dio. Mercoledì 15 luglio alle 21:30 a Empoli al Torrione Santa Brigida. Info Giallomare Minimal Teatro. Prevendita biglietti eventbrite.it.
La giullarata va a cominciare.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatridimbarco.it.
Elena di Sparta, di e con Silvia Priori, una rilettura dell'archetipo femminile attraverso lo sguardo di Omero, Euripide e Rizzos, con danze orientali e musiche dal vivo. Venerdì 17 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Controradio.
come anticipato, sono le 8:11, quest'oggi a Sesto Fiorentino si ricorda l'operaio morto sul lavoro a 48 anni in un cantiere di Sesto mentre era impegnato nelle lavorazioni di pavimentazione di un capannone industriale. Io saluto e ringrazio Giulia Bartoli, che è la segretaria della Fillea CGL di Firenze. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Oggi sappiamo di quella dinamica e sappiamo che in questo paese si continua a morire di lavoro.
Sì, purtroppo in questo paese si continua a morire di lavoro, ci sono ancora troppi tanti infortuni che quotidianamente si verificano nei cantieri edili e non solo.
Oggi ci sarà uno sciopero, una mobilitazione che è un momento di cordoglio, ma è anche un modo di far sentire la propria voce. CGL, CISL e UIL, sciopero da effettuarsi nell'ultima ora di ogni turno di lavoro. Questo perché i territori parlano, Giulia Bartoli.
Sì, non era pensabile, non era possibile non fare niente, è un'azione dimostrativa, chiaramente, un'ora di sciopero comunque importante sulle buste paga dei lavoratori, in una fase peraltro anche complessa, perché ci troviamo l'ennesimo giorno di caldo e quindi anche la necessità di fermare e di dimostrare il fatto che la salute e la sicurezza viene prima del profitto, viene prima appunto del portare a termine velocemente i lavori. Quindi un'ora di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori dell'edilizia della provincia di Firenze e un presidio che faremo davanti al cantiere a Sesto Fiorentino, chiaramente che non è contestuale all'ora perché ognuno poi ha la sua organizzazione quotidiana della giornata, però ecco, sia le istituzioni, le organizzazioni sindacali saranno presenti al presidio, perché è importante esserci, ma non soltanto per il cordoglio che è importante, siamo vicino alla famiglia, ma anche perché bisogna continuare a denunciare, perché non basta appunto semplicemente contare i morti o fare l'articolo di cordoglio il giorno successivo, non ne possiamo più di questa situazione.
Una cosa infatti che si ripete sempre uguale, non mi sembra ci sia stata in questi anni e ci sia grande attenzione da parte del governo a questa vicenda drammatica.
No. Assolutamente, si continua, lo diciamo sempre, si continua a morire come 50 anni fa, anche se questo non è il caso, ma diciamo il motivo principale di morte sul lavoro è la caduta dall'alto. Non si rispettano purtroppo le regole sulla sicurezza sul lavoro, le regole ci sono, c'è il decreto legislativo 81 che dovrebbe imporre determinati investimenti, determinati presi di posizione per ridurre il rischio tendente appunto al rischio zero, ma in realtà non lo si fa, e gli interventi che sono stati fatti, perché noi abbiamo bisogno di una vera norma che qualifichi le imprese. Si può lavorare soltanto se si rispetta le regole, soltanto se abbiamo determinati tipi di caratteristiche e strutture di impresa. Non è stato fatto, ma è stata prodotta questa cosa che è la patente a crediti, che in realtà autocertifica che io ho i requisiti di legge per poter lavorare, e dico io meno male, perché altrimenti cosa ci fai alla Camera di Commercio a prendere la partita IVA? Quindi no, infatti. Peraltro anche la formazione dei datori di lavoro è praticamente inesistente, nonostante l'accordo Stato-Regioni ultimo lo preveda, ma è di pochissime ore, quindi i datori di lavoro aprono l'impresa, assumono lavoratori di cui hanno la totale responsabilità sulla sicurezza, ma non sono formati e quindi non si capisce come li possono tutelare.
Ci sono una serie di aspetti che vanno dalla formazione agli ispettori, ai controlli, su cui questo paese è estremamente carente, su cui non ci sono investimenti, ma su cui non c'è una cultura politica.
Sì, è così, anche perché, come vediamo anche nelle ultime discussioni che ci sono a destra e a sinistra, si fanno proposte di legge in cui si introducono o si propone di introdurre dei fondi che distribuiscono a pioggia alle imprese per fare investimenti, ma il problema non sta lì. Noi continuiamo a vedere lavoratori che lavorano a luna sui tetti, senza protezione, sotto il sole, e questo che cos'è? Cioè, non c'è bisogno, che incentivo devo dare alle imprese? Devo intervenire perché ci sia un controllo, perché sospenda i lavori, perché appunto ci sia una diciamo un filtro affinché chi lavora sono veramente delle imprese serie e che sanno e che mettono al primo posto la salute e la salvaguardia dei propri lavoratori.
E infatti questo è il tema enorme, tra l'altro in giorni con 40 gradi di temperatura e tante persone che lavorano all'aperto. Anche su questo siete intervenuti in questi giorni per invocare delle regole. Il nostro mondo è cambiato, in Europa ci sono stati per il caldo 10.000 morti, in Sardegna sono attesi 45 gradi. Il nostro mondo è cambiato, anche le regole dovrebbero cambiare.
Sì, dovrebbero cambiare le regole, dovrebbe, non bastano le ordinanze, se, anche se sono sicuramente utili, ma ci dovrebbe essere una totale modifica, almeno su questo tema dei cambiamenti climatici, della nostra legislazione, perché non è un'emergenza, ormai è strutturale, non è che si può intervenire ogni anno a luglio dicendo quest'anno sarà caldo, è caldo, è cambiato il clima e quindi sappiamo che dobbiamo prevedere e prevenire questa situazione, e questo lo si può fare soltanto attraverso una legislazione diversa, per esempio che obblighi la sospensione dei lavori in determinate ore della giornata quando c'è il bollino rosso, ma anche interventi strutturali nelle imprese, nei capannoni, affinché ci sia un efficientamento energetico che favorisca la climatizzazione interna, perché anche i lavoratori che lavorano in fonderia o nelle fornaci stanno a delle temperature esagerate quando fuori abbiamo 35-40 gradi e non è un ambiente sano per lavorare.
Assolutamente no. Giulia Bartoli, grazie per queste riflessioni, grazie per essere stata con noi questa mattina, buona giornata a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Naturalmente questa ondata di caldo veramente notevole, ne parlavamo prima con il Lamma, degli effetti molto gravi e molto importanti sul mondo agricolo e non solo, perché sicuramente ci saranno degli anticipi come le vendemmie, ci saranno problemi sull'olio, sul latte, temperature record, venti estremi accelerano probabilmente la maturazione delle colture, ma soprattutto mettono sotto un'enorme pressione le imprese agricole che già hanno i loro problemi. Luciano Nucci, buongiorno, il presidente di Confcooperativa Agroalimentare Pesca Toscana, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Naturalmente voi state cercando di fare un punto e di vederci chiaro sugli effetti che questo caldo eccezionale avrà sul mondo agricolo.
Sì, stiamo facendo il punto della situazione, è veramente una situazione drammatica, ma anche perché non è un caldo occasionale, ormai è diventata una cosa ciclica che tutti gli anni si ripete, con ripercussioni importanti. Lei le consideri questo, che ecco, un paio di settimane di anticipo, le cito uno di esempio, sulla vendemmia sconvolge tutto, ma sconvolge le produzioni, le quantità, il grado alcolico, latte anche, è chiaro che il latte comunque nel periodo estivo si va verso una diminuzione delle produzioni, ma così è una cosa drammatica.
Stessa cosa potremmo dire probabilmente per l'olio, poi naturalmente nel mondo dell'agricoltura tutto è collegato, non ci sono, come dire, cose che vivono per i fatti propri, e questa cosa ci spaventa, insomma. Voi come state facendo fronte alla situazione attuale?
Al momento stiamo monitorando tutto quello che succede, ma come diceva lei è messa in crisi non solo le produzioni che magari possono avvenire tra un mese o due, ma anche quelle future, anche quelle autunnali, quelle previste per più avanti, come l'olio. L'olio, per esempio, sarà un'annata drammatica se continua in questa maniera. Le piante, gli animali, secondo me l'esempio che tutti devono capire è questo, ma anche le nostre istituzioni, che di fronte a situazioni di questo tipo, dove un caldo torrido, lei esce dall'ufficio e va a casa e si trova in una situazione abbastanza anomala, no? Io ieri ero a Firenze, era un caldo, erano 39 gradi, però arriviamo a casa, accendiamo l'aria condizionata e in qualche maniera tutto passa. Gli animali, le piante, questo non lo possono fare. Per cui è tutta una conseguenza che in qualche maniera bisogna fronteggiare. Noi ora stiamo cercando di far capire che il nostro settore è il settore trainante, importante della Toscana. La Toscana, insomma, è dal punto di vista agroalimentare è il numero uno. Però se continua così, insomma, la vedo dura.
Ma anche perché, come diciamo prima, è un mondo che ha già le sue difficoltà non di poco conto, diciamo.
Le sue difficoltà sono legate a tutta una altre vicende, dal grano al costo dell'energia, al costo del gasolio. Ormai già siamo in una fase di sconvolgimento. Quello che però, come dicevo prima, la Toscana è il numero uno, forse non vorrei esagerare, ma mi piace dire così, il numero uno al mondo dal punto di vista agroalimentare, anche le altre regioni ci mancherebbe altro, però insomma noi ognuno guarda la sua e contiamo su questo, contiamo sulle nostre qualità, il nostro saper fare, il nostro modo di fare, però lo dico ancora, senza questa volta l'aiuto in qualche maniera che viene considerato, che non è un caldo anomalo che dura una settimana, ormai è diventata una cosa ciclica che sono anni che contiene in questa maniera, sono anni che noi soffriamo.
Questo è il passaggio più importante. Da tempo parliamo di questa situazione drammatica come della nuova normalità. Le vicende del mondo agricolo riguardano tutti, anche perché poi alla fine, quando entriamo in crisi, compriamo dagli altri, cioè siamo dentro enormi contraddizioni, Luciano, no?
Questo glielo posso assicurare, sì. Noi, lei consideri, le do un altro dato, che se l'Italia, la produzione del latte, sa che c'è stata una crisi del latte vaccino quest'anno, no?
Sì.
Dove sono crollati i prezzi, anche certo. Questo non ha aiutato gli allevamenti. Se l'Italia consumasse tutto la nostra produzione di latte vaccino, non basterebbe. Per cui poi dopo, con tutte le leggi europee, siamo costretti, o possiamo anche acquistare da altre parti della comunità europea, però questo poi rompe un'altra volta gli equilibri e alla fine il latte in eccesso.
E
per cui sì, se le persone vogliono continuare a mangiare prodotti di qualità, che con un certo valore e sanno, specialmente rivolgendosi al nostro mondo, al mondo della cooperazione, che ha già una marcia in più, no? Una garanzia in più di una sicurezza in più. Questo è messo in crisi questa volta anche dagli eventi climatici.
Grazie davvero per questa riflessione, Luciano Lucci, il presidente di Conf Cooperative Agroalimentare e Pesca Toscana. Buona giornata a lei, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from sand? Mercy, can't you stand?
Pochi secondi, alle 8:30 arriva il giornale radio di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo, restate con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito iraniano ha rivendicato un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e le infrastrutture chiave statunitensi in una base aerea in Giordania. Anche in Bahrain in queste ore sono risuonate le sirene antiaeree, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio. Teheran risponde così agli attacchi statunitensi che questa notte, per la terza notte consecutiva, hanno colpito tutto l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran e poi durante un'intervista radiofonica ha detto che il memorandum d'intesa firmato con Teheran era un test e loro hanno fallito, non contava granché, ha aggiunto Trump.
La riforma della legge elettorale oggi nell'aula della Camera si inizierà a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere tre nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate. In teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni nella maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione, con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione.
Poco fa sono stati annunciati 79 arresti in un'operazione contro l'Ndrangheta. L'operazione è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e l'inchiesta riguarda reati come il traffico di droga e le estorsioni ai danni di imprenditori.
Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE. Aveva 26 anni, era un cittadino colombiano. Aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti e era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga, affermando che l'agente ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza fornire altri dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare.
È salito a 30 il numero delle vittime dell'incendio avvenuto domenica in un pub di Bangkok in Thailandia. I feriti sono più di 70, di cui 24 in condizioni critiche. Le autorità thailandesi hanno detto che 27 delle persone decedute sono state identificate.
Tra il 22 e il 28 giugno, quando buona parte dell'Europa occidentale è stata colpita da un'ondata di calore, in quell'area ci sono stati oltre 10.000 decessi in più rispetto a una media registrata in passato, in quel periodo dell'anno. Lo dice Euromomo, un progetto sostenuto dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nuova ondata, in corso in questi giorni, porterà oggi altre 2 città italiane, Brescia e Torino, al livello massimo di allerta, già in vigore per Firenze e Perugia. Da domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone.
Le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A12 diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e la diramazione per Pisa in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole, martedì 14 gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile, fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 Ginevra Di Marco e Nada. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente. Le due voci si intrecciano attraversando repertori, storie e sensibilità diverse. E ancora lunedì 27 Bob Rondelli e Nico Gori Swing Tented. Mercoledì 5 agosto Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri in Puff Trio. Info e biglietti eventimesepool.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Venerdì 17 una selezione dell'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali diretta da Marco Papeschi presenta Notte da Oscar, dedicato alle musiche del cinema. Sabato 18 Black and Blue Choir con Mauro Grossi in concerto. Un incontro di cantanti che insieme hanno scritto pagine importanti del gospel e della vocalità jazz. Domenica 19 l'associazione La Nottola di Minerva, Felicità Metropolitana presenta Quel filo invisibile che annulla le distanze, unioni, corrispondenze. Intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi e Sara Lucaroni.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Controradio.
Waiting.
Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota Konstantinos Kombos, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale. Il ministro iraniano ha esortato la comunità internazionale a ritenere Washington responsabile del deterioramento della situazione. Trump ha detto al Congresso che la guerra con l'Iran è ripartita, si è autodichiarato custode dello stretto di Hormuz, mentre ci sono stati missili iraniani contro due petroliere e con questa ondata di raid contro Teheran sono stati colpiti anche obiettivi in Bahrain e sono stati colpiti obiettivi, potevano essere colpiti obiettivi addirittura in Giordania. Queste le notizie dell'ultima ora.
In a 70s flick, old school energy like 76. With the wide brim hats and the afro pick, they act so slick, laying down a rap so sick. They got the fly girls open like a sunroof top. Diamond in the back when they come through spots. Posted up in the background, nonchalant, with a bag full of tricks, any kind you want. We got Jimmy Smith cooking with Kenny Burrell. It's hard to tell what's going down in Harlem. Hell, the cool cats hold the block down faster than cops, and then they dip, snap, crackle, and bop, bop. Cool cat. Yeah, I wanna be a cool cat. So you wanna be a cool cat? But you ain't all that. What? You're cool when others lose it. If you can trust yourself for love improvement. If you can wait with love instead of hate. With truth instead of fakeness. You get into basics. If you could dream but celebrate reality. If winning and losing seem like a fallacy. If you could go it alone without cavalry. To fight the battles within and do it casually. Your swag extends beyond galaxies. Cooler than a fan, attractive like gravity. Cool cats go with the flow. When after they stop the crowd keeps going. Snap, crackle, and bop, bop. You wanna be a cool cat? Yeah, I wanna be a cool cat. Come on. So you wanna be a cool cat? But you ain't all that. That's right. In the finer things, swag shining like diamond rings. Mr. Kane on the stoop, never mind the wings. Each one of us comes from a line of kings. So listen, ready to set it every time I sling raps that rock hard, redefining trends. Cooler than a penguin in a violent wind, where the iced out beats slide by with friends. The way that we walk, the way that we talk, that too cool for school ain't making a mark. So keep calm, carry on, cats packing the spot. We laughing a lot, chill, snap, crackle, bop, bop. You wanna be a cool cat? Yeah, I wanna be a cool cat. So you wanna be a cool cat?
Le 8.46, andiamo adesso a parlare dei rider e dello sciopero indetto da Nidil CGL per domani, mercoledì 15 luglio, contro le condizioni di lavoro e il sistema del cottimo. Quando si parla di rider sembra veramente di parlare di una questione di 130 anni fa, di fine 800, di seconda rivoluzione industriale, della conquista delle 8 ore e di altre questioni del genere, le storie che riportano i rider sono veramente, veramente drammatiche. In questi giorni, peraltro, con queste temperature, è stato possibile osservare anche alcuni incidenti che hanno visto coinvolto alcune rider. La situazione è estremamente pesante. Ne parliamo con Dario Danti, che è il segretario di Sinistra Italiana Toscana e assessore al lavoro e università del Comune di Firenze. Dario Danti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
È desolante la situazione dei rider. Siamo dentro una marcia lentissima per quello che riguarda la conquista. Prima facevo riferimento alla fine dell'Ottocento, non per retorica, diciamo così, ma quasi per un fatto tecnico.
Sì, assolutamente, soprattutto, diciamo così, le condizioni contrattuali che hanno relativamente a un paio di piattaforme, Glovo e Deliveroo, per quanto riguarda la partita IVA, e quindi poi lo stipendio commisurato alle consegne, e non come invece per l'altra piattaforma GrabFit, un contratto subordinato che quindi prevede comunque una parte fissa dello stipendio. Ci sono situazioni drammatiche che si intrecciano appunto alla condizione salariale, alla condizione della personale sicurezza, all'assenza di alcune questioni che il sindacato rivendica con forza, dai mezzi adeguati alla formazione e alla informazione, e poi anche appunto all'algoritmo, ai modelli di consegna e al cottimo, che di fatto, lo so che sembra una parola, come si diceva, ottocentesca e antica, ma in realtà è il profondo sfruttamento che si unisce poi in questi giorni anche alle questioni climatiche e ambientali. Quindi diciamo che la situazione è dura, è difficile, e bene lo sciopero di domani al quale io parteciperò.
C'è anche una questione che riguarda, e siamo di nuovo a parlare di tempi che pensavamo nel bene o nel male superati, siamo nell'epoca appunto del bit, della leggerezza, del digitale. Qui ci sono in ballo veramente i corpi, come accadeva nella seconda rivoluzione industriale, cioè parliamo di persone che vanno all'impruneta e tornano in più di un'ora per portare a casa meno di 10 euro e, come dire, ne escono stremati da questa esperienza.
Sì, assolutamente. E poi c'è anche un tema sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici, per i lavoratori, perché la CGIL ha denunciato proprio qualche settimana fa anche delle aggressioni, no? Delle chiamate in luoghi non sicuri, in luoghi marginali, sono delle chiamate trappola, delle chiamate imboscata, che poi vedono i rider o appunto picchiati, vessati, o ai rider viene sottratto i soldi che hanno, i mezzi che hanno. Quindi ci sono state delle denunce proprio in tal senso. Quindi c'è un tema della sicurezza relativamente ai tempi così veloci imposti anche dall'algoritmo, dal sistema per quanto riguarda le consegne, è un tema, quindi anche poi si ripercuote sul percorso, sul tragitto, sulla sicurezza appunto sulla strada, ma poi c'è anche un tema di sicurezza personale rispetto a delle vere e proprie imboscate, delle vere e proprie chiamate, diciamo, anomale, e poi con tutto quello che ne consegue. Quindi la situazione è complicata sotto tutti i punti di vista, si intrecciano tematiche locali ma anche tematiche nazionali. Quindi da questo punto di vista dobbiamo fare di più e meglio, e soprattutto noi abbiamo previsto, anche sollecitati dal sindacato, un tavolo, abbiamo chiamato le piattaforme, abbiamo convocato come Comune di Firenze, io e l'assessore alla sicurezza e alla mobilità Andrea Giorgio, per la settimana prossima, insieme alle forze sindacali CGIL, CISL e le piattaforme, abbiamo convocato un tavolo, abbiamo ripreso in mano il tavolo che già avevamo nei mesi scorsi convocato, per porre tutte queste tematiche. naturalmente alcune sono nazionali, alcune sono più locali, però intanto mettersi intorno a un tavolo e discutere di tutto questo noi lo riteniamo fondamentale per i diritti dei lavoratori di questo settore.
Anche perché dobbiamo prendere atto che viviamo in un paese, in Italia, dove c'è un governo che e non è stato il primo, il solo e l'unico, diciamo così, questo governo che permette questo, cioè questa cosa in Italia si può fare. E che ne pensino Glovo, Deliveroo, Asso Delivery, Conftrasporti, eccetera?
Sì, sì, il governo, diciamo così, se dovessi dare un giudizio sulle politiche del lavoro, sulle politiche salariali, sulla politica economica di questo governo, sarebbe un governo da bocciare sotto tutti i punti di vista, perché alla fine è forte coi deboli e debole coi forti. Questa è la sintesi, diciamo, migliore per descrivere le non politiche o le politiche che assecondano i grandi e non i diritti. E in questo senso, anche per quanto riguarda il tavolo nazionale, che poi alla fine non ha visto diciamo al momento raccolte le istanze, io penso che faccio un esempio, no? A Firenze è stata inaugurata ormai un paio d'anni, su quasi due anni, Casa Rider. Sì. Grazie alla volontà della CGIL il comune ha dato lo spazio in via Palmieri e da questo punto di vista tutta una serie di questioni che lì vengono fatte, affrontate, risolte dalla consulenza legale, corsi di italiano, perché la stragrande maggioranza di questi lavoratori non sono italiani, quindi hanno anche difficoltà di inserimento, di integrazione, difficoltà con la lingua, ma anche la ciclofficina, ma anche un punto di riposo, anche un sorta di rifugio climatico in questa fase, cioè tutto questo che dovrebbe essere in capo alle piattaforme, no? Come luogo di lavoro, no? Come punto, presidio, non lo fanno. Ne cito una, poi naturalmente c'è tutto il tema della tipologia contrattuale, e allora da questo punto di vista secondo me invece diciamo nazionalmente un aspetto che è questo di quale luogo e quali tutele, quale contratto è il punto, alcuni punti su cui anche la trattativa nazionale si è arenata e il governo, diciamo così, non si fa mediatore in questo senso, nemmeno il Parlamento da un punto di vista legislativo. C'è la legge che l'onorevole Gribaudo ha presentato, che è lettera morta in Parlamento e che noi sosteniamo con grande forza.
Lo sciopero di domani è accompagnato anche da una pedalata con partenza alle 17 da via Cavour, passando per Santa Maria Novella fino al Romito. C'era anche un'assemblea dei rider in Santissima Annunziata, Nidil, CGL, ne parleremo anche nella giornata di domani naturalmente, ma nel frattempo grazie all'assessore al lavoro del comune di Firenze Dario Danti per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
In this town, see me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. Hide low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in.
Times Square. Hey you, good looking female, come here.
Dunque, terza ondata di calore dell'anno entra oggi, la terza ondata entra oggi nella sua fase più intensa da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano con Brescia e Torino, domani si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto dell'Europa. Sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
Small team genius, snuck off to the city, strung out on lasers and slash back blazers and ate all your razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves chimney stacks. His outrage as he screams and he bawls. The Gene Genie, let yourself go. Like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
Sette minuti adesso per l'ultima storia della newsline di quest'oggi. Ci spostiamo a parlare della chiesa di San Filippo a Ponzano. Siamo nel territorio comunale di Barberino Tavernelle, siamo nel Chianti, da Barberino Valdelsa e Poggi Bonzi. Per intenderci, edificio romanico del XII secolo, momento di grande incertezza perché l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze ha messo la chiesa all'asta con un prezzo di partenza di 275.000 euro. Chiesa canonica su due piani, cantina interrata, sono 400 metri quadrati di edificato, 1,2 ettari di terreno circostante, però insomma ci sono molti, anche per il fatto che vero, la chiesa si trova in uno stato di abbandono, ma è considerata una testimonianza dell'identità del territorio, per cui si si chiede che ci siano delle garanzie di tutela pubblica, di accessibilità, di valorizzazione culturale del sito, che la chiesa resti chiesa, ha detto il sindaco di Barberino Tavernelle, David Baroncelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno.
Vicenda complessa, sembra vicenda minore, ma i territori parlano anche attraverso questi simboli di identità.
Sì, sì, infatti c'è un tema importante oggi, sono dei cambiamenti radicali all'interno dei territori, determinati anche dalla fine di mondi culturali o dal tramonto di un assetto sociale e civile che i territori hanno, e questo influenza poi anche, impatta su quelli che sono i beni paesaggistici, i beni territoriali, appunto i beni culturali come le chiese. E in questo caso effettivamente, comprendendo una situazione molto articolata di depauperamento di quelle che sono appunto anche la presenza di un culto attivo, di una situazione e di un cambiamento ormai di funzione di questi punti, c'è poi la necessità di un mantenimento di queste strutture, quindi poi si arriva anche alle ipotesi come questa, e noi stiamo cercando di capire se abbiamo anche le condizioni di poter mantenere quello che un tempo era questo patrimonio, proponendo infatti appunto, assieme a una parte della popolazione, che la chiesa rimanga tale, la si conservi, e anche se appunto non ha più quell'assiduità di funzioni che aveva un tempo, si possa comunque mantenere a beneficio della collettività, e questo in maniera importante anche rivalutando insieme una serie di funzioni, ma partendo dall'assunto che la chiesa come tale rimanga.
Perché quando lei dice che la chiesa resti chiesa e non si trasformi in qualcosa d'altro, riferimento speculativo legato a quello che già possiamo molto facilmente immaginare, diciamo.
Il tema appunto è che sfugga da una disponibilità collettiva e pubblica, anche se poi di fatto non è un bene pubblico, non è un bene del comune o del demanio tale da motivare una sua pluralità di funzioni, ma sicuramente nel patrimonio generale collettivo del paesaggio, del territorio, della fruizione di quel bene, rappresenta memoria storica, rappresenta un presidio, rappresenta un elemento di paesaggio, rappresenta un luogo significativo. Però questo, ecco, è un messaggio che noi mandiamo a 360 gradi, nel senso, questi beni, senza le persone che credono che questi beni siano un patrimonio collettivo e lo riconoscano e si riconoscano, poi però perdono di significato. Allora forse tutti insieme, costruendo un percorso comune e appunto sociale, riusciamo a trovare una nuova vita, una nuova attuazione, delle nuove idee, e soprattutto che rimanga tale come chiesa, perché è un edificio che ha un suo valore e una sua funzione proprio in quanto tale. Perdita e la privatizzazione complessiva del bene non garantisce senza un progetto quella ricchezza appunto e quella tradizione, quel patrimonio appunto collettivo che la chiesa rappresenta, e quindi anche tale la prima proposta, spingendo anche non solo l'istituto a fare una riflessione, ma provando come comunità locale e come cittadini e come volontariato a mantenere questa funzione su un territorio.
Ma lei si è attivato con l'istituto diocesano, c'è un'interlocuzione, c'è la possibilità di insomma muovere delle proposte, c'è una disponibilità del comune?
È iniziata una interlocuzione che riguarda direttamente l'istituto, riguarda anche le dinamiche parrocchiali, ma appunto il concetto di chiesa è anche concetto di comunità, non è solo un bene, ma c'è bisogno di un movimento anche dal basso che appunto si impegni a, insieme, a creare quelle condizioni perché un processo vero possa andare avanti dal punto di vista pubblico, perché altrimenti appunto la perdita è certa, ecco, di questo patrimonio. Qui noi siamo impegnati nel vedere di lavorare al meglio, perché non basta la tutela estetica di un bene, se lo si priva di qualsiasi funzionalità diventa uno scenario di posta d'assenso, che per l'amor di Dio all'interno di un paesaggio bello e straordinario come è comunque un elemento prioritario da valorizzare il tema paesaggistico. Però sicuramente quando le funzioni vengono stravolte e sconvolte e vengono chiuse e privatizzate, questo scenario poi, anche se pensiamo che non cambi, cambierà, e poi quando cambia definitivamente è una perdita.
È troppo tardi. David Baroncelli, grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro a lei.
Grazie.
In 1945 I came to this planet. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro appare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Cantai, sento il rumore di swing provenire dal neolitico, dall'olocene. Sento il suono di un violino e mi circondano l'alba e il mattino.
The place is clean, but lit.
Chissà com'erano allora.
Le
vie delle Amazzoni ed Alessandria la grande, e le preghiere di amore. Chissà com'era il colore. You look at the hands, not at the face. If you want to stay out of trouble. Lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini conclave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico,
where you go at night,
dell'era quaternaria,
strani giorni,
viviamo strani giorni. Voce di un cantante, si rispecchia il sole, ogni amata, ogni amante. Strani giorni, viviamo strani giorni.
I've fallen into reverie, I dream the big outline, the whiskey flow, sending me to the past. Action, roll the canvas. Here comes lightning through my life. Between the corner didn't say a word.
Le 9:18, naturalmente c'è molta attenzione intorno ad una notizia che riguarda un'indagine nata dai controlli sul traffico di fentanyl in Toscana. È scoperto un traffico di false ricette rubate dall'ospedale di Pescia, di medicinali, soprattutto ad azione stupefacente, che venivano poi spacciati nel territorio. Leggiamo dalla Repubblica Firenze: al centro del caso una coppia di fidanzati, 34 e 32 anni, residenti ad Altopascio, i due assieme ad un complice interno dentro l'ospedale e a un dipendente dell'ente pubblico Estar, è riuscita, secondo gli investigatori, a falsificare oltre 500 ricette mediche. Grazie a queste si sarebbero procurati gratis o a spese del Servizio Sanitario Nazionale farmaci oppioidi e altre sostanze per poi rivenderle sul mercato dello spaccio locale. Sulle casse dello Stato è finita una spesa da oltre 44.000 euro per farmaci ad azione stupefacente. L'operazione, condotta dai carabinieri del NAS e coordinata dalla Procura di Pistoia, si è conclusa con 4 arresti e accuse a vario titolo di furto aggravato, falsità materiale, truffa ai danni dello Stato, corruzione, peculato e spaccio. Altra notizia che farà discutere: siamo a Firenze, siamo alla questione degli affitti al vaglio da parte del Comune di Firenze, scrive il Corriere Fiorentino, la possibilità di aumentare il costo della TARI, l'imposta sui rifiuti, per chi ha più di 4 immobili in affitto per le locazioni turistiche brevi. E quanto è emesso in Consiglio Comunale a seguito di un question time di Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia, a cui ha risposto l'assessore Benedetta Albanese. al posto della vice sindaca e assessore all'ambiente Paolo Galgani, che non era in aula, gli uffici, ha spiegato Albanese, stanno approfondendo la questione da un punto di vista tecnico e giuridico. L'obiettivo è valutare, nel rispetto delle normative attuali, la possibilità di una ripartizione più equa dei costi per servizi di igiene urbana e decoro cittadino. Il fine di questa possibilità è tutelare le utenze domestiche dei residenti. Quindi il Comune di Firenze sta studiando la possibilità di aumentare il costo dell'imposta sui rifiuti per chi ha più di 4 immobili in affitto per le locazioni turistiche. Beh, vi vedremo come andrà a finire. We'll be right back. Due minuti alle 9.30, martedì 14 luglio 2026. Questo è Controradio, la newsline di quest'oggi, la newsline della mattina. Termina qui per il momento. Arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, buon ascolto.